prima di riprendere, rispondo già a una domanda molto importante che mi è stata fatta nell'intervallo. Io ho detto che mai Gesù invita a chiedere perdono a Dio. Allora, giustamente mi è stato detto, ma nel Padre nostro non si chiede rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori? Qual è il significato di questa espressione che troviamo nel Padre nostro? Ricordate ieri quando dicevamo che la volontà di Dio, espressa già nell'Antico Testamento, era che nel mio popolo nessuno sia bisognoso. Per fare questo era stata emanata una legge, chiamata la legge del settimo anno, che prescriveva che ogni 7 anni tutti i debiti dovevano essere cancellati, perché altrimenti la gente si indebitava e si impoveriva. Quindi affinché nel popolo del Signore nessuno fosse bisognoso, ogni 7 anni i debiti venivano tutti quanti cancellati. Ma come succede? Fatta la legge, fatto l'inganno. Questa legge che era a favore dei poveri si ritorse contro di loro. Perché? Perché nessuno era così ingenuo di concedere un prestito verso il settimo anno sapendo che dopo qualche mese sarebbe stato cancellato. E soprattutto nessuno concedeva un prestito se non aveva più che sicura la garanzia che poi gli sarebbe stato ritornato contro. Quindi questa legge che era a favore degli uomini, dei poveri, si è ritorta contro. Allora Gesù che è venuto a portare a compimento alla volontà del Padre, nel Padre nostro che non è una preghiera. Il Padre nostro è, sotto forma di preghiera, la formula di accettazione delle beatitudini. E la prima beatitudine è l'impegno di condividere quello che si ha con chi non ha. Allora, nel Padre nostro, Gesù mette questa clausola che cancella, rimetti i nostri debiti come noi abitualmente li cancelliamo ai nostri debitori. Non si tratta qui del perdono dei peccati, ma dei debiti concreti. Una comunità di fratelli non può permettersi che al suo interno ci sia un creditore, un debitore. Ma che razza di comunità? Ricordate ieri lo scandalo che Gesù denuncia delle persone che entrano a far parte di questa comunità e trovano le stesse rivalità, le stesse gelosie di fuori. Quindi non è concepibile che all'interno della comunità cristiana ci sia un debitore e un creditore. Allora, i debiti che l'uomo ha nei confronti di Dio, che non sono i peccati, ma si riteneva a quell'epoca l'uomo in debito per la vita, per il creato, e viene cancellato perché noi abitualmente i debiti economici, si tratta di soldi che gli altri hanno nei nostri confronti, noi li cancelliamo. Ma è dura, è più facile perdonare, anche se perdonare non è semplice, piuttosto che cancellare un debito. Se il debito è lieve si può cancellare, ma quando il debito comincia a essere importante cancellare un debito, allora da subito, già dai primi secoli del cristianesimo, venne data l'interpretazione spiritualizzante di questa formula del Padre Nostro. Ma la formula del Padre Nostro è cancellare i debiti economici, di questo si tratta. Allora riprendiamo la nostra lettura, siamo al versetto 25. Allora abbiamo visto l'atteggiamento del padre con il figlio, adesso vediamo qual è la reazione di coloro ai quali Gesù si è rivolto. Gesù questa parabola non la rivolge ai suoi discepoli, ma Gesù la rivolge ai farisei che lo criticano per il suo comportamento con i peccatori. Ed allora adesso nel fratello maggiore l'evangelista rappresenta l'atteggiamento di queste persone pie, religiose. Versetto 25, continuiamo. Ora suo figlio, il più anziano, per anziano l'evangelista usa il termine presbitero, che l'abbiamo visto ieri quando abbiamo fatto l'episodio della donna adultera, il termine presbitero che indicava i componenti del Sinedrio, il massimo organo giuridico di Israele, era composto da 71 persone, divise in presbiteri, gli anziani, gli scribi, i teologi e i sommi sacerdoti. Ora il suo figlio più anziano era nel campo e quando tornando si avvicinò a casa udì la musica e le danze. E qui ci si meraviglia, perché dice, e avendo chiamato uno dei servi, si informò su cosa fosse tutto questo. È strano l'atteggiamento di questo fratello. La sua casa era la casa del lutto, perché questo figlio minore, questo suo fratello, era considerato ormai come morto. Se tu, tornando a casa dai campi, vedi, come scrive l'evangelista, che si sente non solo la musica e anche le danze, possono essere successe soltanto due cose. o che tuo padre è andato completamente fuori di testa, oppure cosa può essere il motivo per questa festa, addirittura con musica e danze, se non che è tornato tuo fratello. Quindi quale dovrebbe essere l'atteggiamento normale, l'atteggiamento di una persona di fronte a una situazione del genere? Ti metti a correre per vedere cosa è successo. Invece lui si blocca. Nella casa del padre suo, musiche, danze, non sia mai. Qui l'evangelista è spietato, adesso vedremo, ci presenta il ritratto della persona pia, della persona religiosa, questa persona sempre austera, sempre col volto tetro, perché per lui la religione è sacrificio, per lui la religione è regola, per lui vive non nell'amore di Dio, ma nel timore di Dio. E quindi si insospettisce. Musica e danze nella casa del padre. Anziché precipitarsi a vedere cosa è successo, si ferma e chiama un servo. Egli allora gli disse: tuo fratello è venuto e tuo padre ha ucciso il vitello, quello ingrassato, perché lo ha riavuto sano. Quello che colpisce il servo del ritorno del fratello di questo uomo non è stato tanto la concessione che abbiamo visto della veste, dell'anello, dei sandali, ma soprattutto se mangia, se fa festa. Tuo padre ha ucciso il vitello grasso, significa che la festa è allargata a tutta la famiglia e anche ai servi. Ebbene, ha la conferma che questa festa si deve non al fatto che il padre è andato fuori di testa, ma che è ritornato il fratello, era considerato morto e è ritornato vita. Quale dovrebbe essere l'atteggiamento normale? Di allegria, di gioia. E invece, ma si adirò e non voleva entrare. L'allegria del padre, l'allegria di tutta la famiglia, non viene condivisa dal fratello maggiore, che alla gioia del padre contrappone la sua ira. Perché questa ira? Adesso l'evangelista ce lo dice ed è un ritratto spietato delle persone religiose. Qui abbiamo una situazione strana. Ci sono due figli, uno scappa da casa e l'altro non ci vuole entrare. Allora, come il padre è andato incontro al figlio minore che ritornava, ora anche il padre ha lo stesso atteggiamento nei confronti del figlio maggiore. Il padre poteva rimanere in casa, fare festa, attendere che questo qui arrivasse, invece suo padre uscito lo pregava. Il padre non si comporta da padrone, come uno che comanda, ma si comporta come un servo, come uno che prega. Quindi il padre non comanda al figlio di entrare. Il padre, con l'autorità che avevano a quell'epoca i capi famiglia, i padri, poteva dire: ti ordino, ti comando di entrare. Il padre lo prega, non fa leva sulla sua autorità, ma sul convincimento. E l'atteggiamento, ripeto, non è quello di un padrone, ma quello di un servo. Ma egli rispose a suo padre. E qui l'evangelista è tremendo perché ci dà il ritratto della persona religiosa. Ecco, da tanti anni ti servo, il suo atteggiamento non è quello di un figlio con il padre, ma quello di un servo con il padrone. Questo era il frutto dell'alleanza di Mosè. Mosè, il servo di Dio, aveva imposto un'alleanza tra dei servi e il loro signore, basata su che cosa? Sull'obbedienza delle sue leggi. Le persone non avevano un rapporto d'amore con Dio, ma un rapporto di timore e di sottomissione. Allora l'evangelista lo rappresenta nell'atteggiamento di questo figlio maggiore. Ecco, io ti servo. Ma come sarebbe dire ti servo? Ricordate all'inizio della parabola, il padre ha diviso le sue sostanze tra i due figli e al figlio maggiore è andato il doppio di quello che era andato al figlio minore e soprattutto era diventato lui l'amministratore anche del patrimonio della casa. Quindi come può dire che è servo? Sei tu il padrone, non sei il servo. Perché dici ti servo? È la mentalità delle persone religiose che nei confronti di Dio hanno un atteggiamento di servi e non di figli. E se uno ha un atteggiamento di figlio, di servo, non potrà mai comprendere l'amore del padre. Ecco perché Gesù opporrà all'alleanza di Mosè, il servo di Dio, che ha imposto un'alleanza tra di servi e il loro signore basata sull'obbedienza, Gesù offrirà invece lui che è il figlio di Dio, un'alleanza tra dei figli e il loro padre, non più basata sull'obbedienza, ma basata sull'accoglienza e la somiglianza dell'amore del padre. Quindi la prima accusa che Gesù fa di questa spiritualità è quella del servizio. E mai un solo comando tuo ho trasgredito. Ecco, qui si rifà all'obbedienza dei comandamenti, si vive in un atteggiamento di sottomissione ed ecco la denuncia di come la religione rende infantili e immature le persone. Notate come piagnucola questo figlio maggiore: e mai mi hai dato un capretto con i miei amici per fare festa. Ma come sarebbe a dire? Io non ti ho dato mai un capretto. Imbecille, prendilo, è tutta roba tua. Devi aspettare che io te lo dia. Tu sei il padrone, tu sei l'amministratore, non devi aspettare che io te lo conceda. Nell'atteggiamento del figlio maggiore, quindi, Gesù raffigura quello dei farisei, degli scribi, questi fanatici difensori dei comandamenti di Mosè, che in nome dell'obbedienza della legge rendono inutile l'eredità del padre. C'è un patrimonio di beni che non viene utilizzato proprio per questo atteggiamento sbagliato dell'obbedienza nei confronti a Dio. L'obbedienza alla legge, che è sostenuta dagli scribi e praticata dai farisei, rende le persone infantili, puerili, immature, incapaci di autonomia. La religione ha il terrore dell'autonomia delle persone. La religione ha bisogno che le persone rimangano sempre infantili. Cosa significa infantili? Incapaci di scelte autonome, incapaci di ragionare con la propria testa, e la persona che vive sotto la religione ha sempre bisogno di un padre che lo autorizzi a fare quello che deve fare. Non è mai capace di propria autonomia, di libertà. La religione rende le persone infantili, immature. Ecco perché quando Gesù, tra le condizioni per entrare nel suo regno, la comunità, dice che avrà lasciato il padre, la madre, il fratello, la sorella, il campo, riceverà poi 100 volte, 100 non è quantitativo ma qualitativo, quindi in qualità di chi? Di madre, fratelli, figli, campi, e il padre? Il padre si lascia. Il padre che rappresenta l'autorità, che rappresenta il potere, si lascia fuori dalla porta della comunità dei credenti, del regno, e all'interno non c'è nessun padre. L'unico padre che c'è è quello nei cieli. E il padre nei cieli non governa gli uomini emanando leggi che gli uomini devono osservare, ma governa gli uomini comunicando loro il suo spirito che li fa crescere e li rende maturi. Quindi le persone che vivono sotto la religione attendono sempre qualcuno che le autorizzi a fare festa. Sono incapaci di farla autonomamente perché? Per paura di sbagliare. E se poi sbaglio, vivono sempre sotto la cappa del timore, della paura, dello scrupolo, e quindi hanno sempre bisogno della figura di un padre. Ma se un figlio ha sempre bisogno della figura del padre, significa che non cresce. Il figlio avrà bisogno della figura del padre finché è bambino, finché è adolescente, ma poi quando cresce sarà autonomo. Amerà il padre ancora di più, il rapporto sarà ancora più bello, più vero e più libero, ma non dipenderà più dal padre, non avrà più bisogno del padre per sapere cosa deve fare, perché il padre è stato capace di farlo crescere e di farlo andare con le proprie gambe. Qui invece la religione è incapace di creare tutto questo. Quindi l'evangelista, attraverso il servizio, il comando, il premio, ridicolizza la vita della religione, dell'alleanza di Mosè. E poi, ecco che continua, ricordate ieri quando abbiamo fatto il Satana caduto dal cielo, qual era il ruolo del Satana? Era l'accusatore, era quello che spiava la condotta degli uomini e per accusarli verso Dio. È caduto dal cielo e non è rimasto disoccupato, si è incarnato in chi? Nei farisei, nelle persone religiose. Sono le persone religiose che si prendono il gusto di accusare, di criticare, di denunciare. Sono le persone che vivono all'interno della religione, che vivono come assediate da nemici, che vedono nemici da combattere ovunque, pronti a denunciare. Il ruolo del Satana qui esercitato dal fratello. Infatti sentite cosa dice: ma quando questo tuo figlio, e qui è un classico, io credo che nelle famiglie questo succede, sapete, tra marito e moglie, quando c'è da vantarsi del figlio, si sente dire: perché mio figlio, quando il figlio ha commesso qualcosa, perché tuo figlio, cioè da me non ha preso niente. Quando c'è da vantarsi, si vede, è tutto suo padre, è tutto sua madre. Quando invece c'è da rimproverare, è tuo figlio. Notate qui, doveva dire: perché quando mio fratello, no, lui prende le distanze, è tuo figlio, non è suo fratello, è il figlio del padre. che ha divorato il tuo patrimonio con le prostitute, come lo sa? Mica era stato detto prima. Dice che quell'imbecille del figlio minore ha perso tutti i suoi soldi vivendo disordinatamente, ma non è detto che andava a mignotte, non c'è scritto nel testo. E questo come lo sa? Come lo fa a sapere? Dice, ha divorato il tuo patrimonio con le prostitute, è tornato, hai ucciso per lui il vitello grasso. Gli ossequienti dalla legge, quelli che non hanno mai trasgredito nessun comando, che hanno sempre osservato tutti i precetti, sono quelli che per questo, per la loro osservanza, si ritengono autorizzati poi a giudicare i loro fratelli. E quanto è più grande la loro osservanza, quanto più le loro sentenze e i loro giudizi sono sprezzanti. Più la persona è osservante, più la persona è pia, più la persona si sente santa e più è capace di puntare il dito, ma attenzione, la pagliuzza che tu vedi nell'occhio del tuo fratello, Gesù aveva ammonito, è frutto della trave che hai conficcato nel tuo. Quindi questi osservanti osservano così tanto da poter vedere anche quello che non c'è, perché non si era parlato di prostitute. La trave, perché è una trave del giudizio conficata nell'occhio delle persone religiose, è quella che deforma la realtà. E poi, pensierino malizioso, ce lo possiamo permettere, detta da uno che non ha mai trasgredito un comando, non è mai fatto festa, manco un capretto si è preso per i suoi amici. Questa espressione, questo tuo figlio che ha divorato tutto quanto, ha perso tutto, con le prostitute, sarà dettata più dall'invidia che dalla rabbia o che altro? Perché lui è puro, lui non ha trasgredito mai niente, quindi c'è un po' un pensierino malizioso. Ma egli disse, e qui il padre si rivolge al figlio come si rivolge la madre nei confronti del bambino. Il padre non lo chiama figlio, ma l'evangelista usa un termine che letteralmente dalla radice significa quello che ho partorito. Quindi è un'espressione di grande tenerezza materna che il padre ha nei confronti del figlio. Il padre, vedete, con quale? Lo stesso atteggiamento che ha avuto nei confronti del figlio scellerato, si è comportato non come un padre che giudica, ma come una madre che accoglie. Qui lo ha nei confronti del figlio che rifiuta di entrare in casa. Lo chiama, potremmo tradurre esattamente, senza tradire il testo dell'Evangelista, bambino mio, figliolo mio, figliolino mio. Quindi si rivolge a lui con tenerezza materna. Tu sei con me, sempre, e tutte le cose mie sono tue. Questo è il dramma delle persone religiose. Hanno un patrimonio a disposizione e non lo utilizzano per uno sbagliato senso di Dio, per una sbagliata immagine di Dio. Quindi al figlio, che non lo chiama padre, il padre si rivolge con l'espressione figliolino, bambino mio, e gli dice apri gli occhi, è tutta roba tua. Non ho diviso io forse all'inizio i miei beni tra tuo fratello e te? Tu non hai ricevuto il doppio e addirittura non sei diventato tu l'amministratore del mio patrimonio, è tutta roba tua. Ecco, il rischio, il dramma della religione è che c'è questo oceano d'amore di Dio e loro non se ne accorgono. Loro vivono nell'obbedienza, nella sottomissione, nella paura, nel castigo, ma non soltanto non se ne accorgono, ma sono poi invidiosi, gelosi quando vedono che altri se ne accorgono. Quindi non tollerano quello che diciamo la teologia del dono e loro vogliono quella del regalo, del premio. E dice il padre, ma occorreva festeggiare e rallegrarsi perché, ed ecco, ricordate, perché tuo figlio, e il padre ti rimanda, perché tuo fratello, sì è vero che è mio figlio, ma ricordati che è tuo fratello, lui ha preso le distanze, ha detto tuo figlio, il padre gli ricorda, tuo fratello era morto e ora è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Questa è la gioia del padre e questo è l'atteggiamento di Gesù. Gesù non diminuisce il senso del peccato. Ma ai peccatori non bisogna andare con le minacce, con i rimproveri. Ai peccatori bisogna dargli un'offerta d'amore ancora più grande di quella che potevano aver mai ricevuto. Ecco allora questa parabola, il significato che c'ha. Che bisogna far festa. Quando un peccatore ritorna a Dio, non bisogna mandarlo in quarantena a fare gli esercizi spirituali, a purificarsi, a pentirsi, ma immediatamente bisogna colmare con la vita che questo sentiva da non avere. Quando Gesù chiama i peccatori al suo seguito, abbiamo visto, abbiamo accennato quando ha chiamato il pubblicano Levi, cosa fa? Un pranzo. Ma perché non lo mandi nel deserto 40 giorni di preghiere, di penitenze, a purificarsi e poi dopo eventualmente lo puoi accogliere? No, alle persone che sono carenti di vita non gli si restituisce la vita con delle proibizioni, con delle minacce, con dei rimproveri, ma con un'offerta di vita ancora più grande. Allora mangiare insieme significa condividere insieme. E questi pranzi nei Vangeli sono sempre immagini dell'Eucaristia. L'Eucaristia è il pranzo dei peccatori. Le uniche persone che Gesù ha cacciato da un pranzo, le uniche, non ha cacciato i peccatori, non ha cacciato i miscredenti, le uniche persone che Gesù ha cacciato, chi sono? Proprio i farisei. Ha detto, andate a imparare cosa significa misericordia io voglio e non sacrificio. La misericordia è rivolta verso gli uomini, il sacrificio nei confronti di Dio. Dio non vuole sacrifici, perché chi sacrifica Dio, prima o poi sacrifica anche i fratelli.